Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Con che slancio l'ho detto. Con che slancio. Buongiorno.
Oggi è un giorno speciale.
Oggi è 26 settembre 2022 e questo è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa ci accade attorno mentre noi prepariamo la puntatona di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessandro Masala.
Io sono Chiara Laysan.
Io sono Alessio Chierchi.
Ricordandovi che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie, che noi siamo sempre stati dalla parte della Meloni, dall'inizio,
giusto,
dalle
giusto.
Prime volte.
Fedeli.
Fedelissimi a... Tra una mezz'oretta dovreste avere una chiara idea di quello che ci accade attorno, quindi anche oggi ci occupiamo di tutto il mondo comunque. Poi in Breaking Italy magari approfondiamo alcuni aspetti un attimo
esatto.
meglio.
Partiamo dall'Italia, ma lo diciamo subito, diamo qualche informazione ovviamente sulle elezioni, ma aspettatevi poi un approfondimento chiaramente. E quindi insomma i risultati...
Ma perché cosa è successo in Italia?
I risultati parlano chiaro, il centrodestra ha maggioranza parlamentare con quasi il 44%, e stando agli ultimi scrutini che immagino siano vicinissimi a finire, Fratelli d'Italia al 26%, la Lega al 9% e Forza Italia all'8%. Quindi, insomma, risultati che più chiari di così non si può. Centrosinistra a malapena al 26, col PD da solo che sta al 19, quindi un... vogliamo chiamarlo un tracollo?
È un tracollo.
È un tracollo. Il Movimento al 15%, che invece è risultato più che significativo, direi. Il Terzo Polo all'8%, che, insomma, visto quanto ci si aspettava, non è un risultato da buttare via, anzi. Affluenza al 64%, la più bassa in assoluto. Anche perché nel 2018 era il 72%. E tutto il resto, diciamo, sono analisi. Questi sono i dati e tutto il resto siamo noi che ci costruiamo sopra.
Ma infatti questo è un discorso che si fa sempre ogni elezione. Cioè, piccoli cambiamenti di percentuale modificano enormemente la narrazione che c'è poi alla base dell'analisi del voto. Se il centrosinistra, invece di prendere il PD, invece di prendere il 19%, avesse preso il 21%, e più Europa non avesse preso questo quasi 3 che sinceramente non mi aspettavo, cioè non... mi aspettavo questo risultato per il centrosinistra, ma appunto distribuito in modo diverso, quindi tutto sul PD e su più Europa niente, avremmo detto una cosa diversa, perché sì. Invece di un 19 era un 21.
Esatto.
E quindi era comunque il PD che teneva, in qualche modo resisteva, così no, così è tracollo totale. E mi aspetto che Letta ciao.
E fermiamoci un attimo a considerare che il famoso campo largo, se fosse nato, avrebbe avuto più voti della coalizione di centrodestra.
È vero, però quello è un'analisi complessa, nel senso che il Movimento 5 Stelle ha fatto campagna contro Draghi, però.
Vero.
Quindi, insomma, bisogna un po' vedere chi l'avrebbe votato e come, perché... Comunque bene, cioè secondo me, io non voglio sbilanciarmi troppo, perché poi in Breaking Italy proprio mi lancio, mi lancio tra le fiamme.
Siamo in attesa.
Però è un buon giorno, questo vorrei dire.
Secondo me una cosa che ha tolto voti alla coalizione di centrosinistra è stato il PD, paradossalmente.
Mm-hmm.
Cioè che alcune persone non hanno voluto votare la coalizione di centrosinistra perché sapevano che alla fine sarebbero stati voti per il PD e non c'è fiducia per il PD.
Esatto, sì, esatto.
Quindi, sì. In relazione a quello che stavi dicendo tu prima, no? Probabilmente anche quella roba lì ha giocato un ruolo e probabilmente doveva andare così, anche come segnale forte, appunto, al Partito Democratico in generale.
Purtroppo la comunicazione di questa campagna elettorale è stata disastrosa, non c'è altro da dire.
Ma alla fine io non so neanche se con la campagna elettorale avrebbero potuto recuperare, perché sono d'accordissimo con questa analisi. Il centro-sinistra è anni che si trascina avanti e tutti lo votano per pietà, il PD soprattutto, e dicono io ti voto anche a sto giro, però mi raccomando. E ogni volta c'è una, non so come definirla, una delusione no, dell'elettorato.
Uno spostamento verso il movimento forse. Anche.
Sì,
questi
anche.
Sono voti per punire il PD secondo me. Proprio è una punizione al PD, io non ti voto così lo capisci. E doveva, cioè a un certo punto questa cosa deve andare così. Come è stata per la Lega è ridicola all'8%, cioè, torna alla sua
comfort zone.
Torna al nord, perché ritorna quel partito lì. Tutti i voti di destra nazionale che votavano Lega e che hanno reso la Lega un partito nazionale si sono spostati su Fratelli d'Italia. Cioè, non c'è nulla di strano in questa elezione alla fine. C'è solo tanta felicità
e allegria.
Esatto.
Diciamo così.
C'è solo... È un buongiorno, secondo me. Cos'altro dire? Cioè, non so cosa dire. molto, cioè, ho notato un sacco di cose.
ci sarebbe molto da
dire. C'è molto da dire. Paragone, attenzione, 1,91, quindi ha fatto peggio 1, dell'altra 91. Volta. Perché l'altra volta era 2,99. Civico. Allora, Di Maio.
Sì.
Di Maio, mo, che, nel senso... Allora, io, mentre venivo qui, voglio raccontare una cosa su Di Maio. Vai. Mentre venivo qua, nelle mie solite lucubrazioni motorizzate in moto, ho pensato a Di Maio, mi sono chiesto ovviamente, come tutti, adesso cosa fa? Cosa fa nella sua vita? E mi sono immaginato che magari si sarà messo qualcosa da parte... Si aprirà un'attività, farà un qualcosa.
Una pizzeria.
Magari una pizzeria, esatto. Si chiamerà la Flying Pizza Operations. E mi chiedo se poi gliene si farà una colpa di questa cosa. Perché mi dispiacerebbe. Cioè, tipo, ah, guarda.
Della percentuale.
Era tanto importante, no, a livello umano. Ah. Era tanto importante, adesso si è aperto la Flying Pizza Naples.
Spero di no, onestamente.
Credo ci sarà un po' quella tendenza.
Perché in Italia un po' c'è.
Basta solo aprire i giornali di oggi, tutte le immagini di Di Maio sono lui depresso, triste, lì sembra quasi un voler pubblicizzare a tutti i costi il suo fallimento. Cioè, c'è questo tipo di tendenza, per cui lo vedo e temo che...
Sì, è vero.
Il risultato sarà quello.
L'unica che viene mostrata in una maniera, non so come dire...
Felice.
Non solo felice, ma determinata è proprio Giorgia Meloni. Viene messa in delle posizioni un po' ardite, ecco, un po' fiere.
Sì, diciamo così, non specificheremo ulteriormente.
Per ulteriori aggiornamenti, comunque, stasera...
C'è Breaking Italy.
C'è Breaking Italy.
E comunque è una bella giornata.
Buongiorno ragazzi, comunque, non ve l'ho ancora detto.
Buongiorno. Buongiorno.
È un buongiorno. E lo sarà per 5 anni.
Dunque, sempre in relazione alle elezioni, ma in realtà è una cosa che esula un po' dalla vicenda in sé, c'è stata una polemica sui registri elettorali che sono divisi in base al genere e quindi che costringe molte persone non cisgender, quindi il cui genere assegnato alla nascita non corrisponde alla propria identità di genere, a dover esporre appunto il proprio non binarismo o il proprio genere in quel contesto lì. Quindi ad esempio si parla di chi ha iniziato una transizione di genere ma senza i documenti aggiornati o chi per qualsiasi ragione non ha modificato il proprio genere all'anagrafe, quindi tutti presenti nella tua fila e loro visivamente sono confusi perché appunto c'è questa divisione qui. Loro intendo gli scrutatori e quindi ti costringono appunto a parlare di questa cosa. E il rischio è che molte persone poi alla fine non siano andate a votare per paura di incappare in questa situazione imbarazzante, perché ci sono moltissime ragioni per cui la gente non ha potuto votare quest'anno, quindi aggiungiamone altre. E quindi questa è la polemica.
Poi diciamo una delle proposte ad esempio era di categorizzare per codice fiscale invece che genere, come sarebbe anche magari più logico, però per ora... Non se ne è fatto nulla per le solite motivazioni, il paese ha altre priorità, eccetera, eccetera.
Infatti io non capisco, io ogni volta mi dimentico che c'è questa divisione. Peraltro non capisco, anche a livello organizzativo è un po' sciocco, perché c'è sempre una fila che per qualche ragione cammina più velocemente dell'altra. E che senso ha? Nel senso siamo tutti in fila, perché a un certo punto la fila si deve dividere in due, non...
Sì, dovrei andarmelo a cercare, ma credo che sia una legge... Tipo del 48, qualcosa del genere.
Completamente stupido. Peraltro anche con Giuditta Pini avevamo parlato di come le donne vengono registrate nei registri col nome del marito,
sì,
che
esatto.
Anche con l'ex marito. Sono robe un attimo così.
Antiquate.
Molto. Antiquate. Però vabbè, adesso c'è un nuovo governo. Quindi
tutto
sono
sarà
certo
ripetuto.
Che se ne occuperà.
Certamente. Bene.
Siamo agli esteri. Dunque, continua la violenta repressione delle proteste in Iran, che si sono estese a 31 province del paese, con un numero di morti che è salito a più di 40 e migliaia di arresti, compresi una ventina solo dei giornalisti che stanno facendo una copertura delle proteste. Una delle morti di cui più di tutte si sta parlando in queste ore è quella di Hadis Najafi, una ragazza di 20 anni a cui hanno sparato 6 colpi di pistola, che la scorsa settimana era stata vista tra quelle ragazze che, insomma, in un gesto di sfida si erano tolte l'hijab, era stata ripresa mentre si rigava i capelli e adesso è diventata un ulteriore simbolo di questa protesta. Peraltro internet nel paese continua ad essere parzialmente o completamente bloccato in buona parte delle province e questo sta causando molte preoccupazioni, perché l'ultima volta che è successo, durante le proteste del 2019 per il prezzo del gas, ci furono quasi 1500 morti prima che fosse possibile avere di nuovo una copertura giornalistica della situazione, in mezzo al blackout, insomma. Cosa che peraltro lascia molti dubbi su quanto l'attuale conteggio sia curato, quello relativo ai morti.
Ma questa ragazza, io me la ricordo, la ragazza bionda.
Sì, esatto. Okay.
Quindi, wow. Cioè, c'è anche quell'elemento umano, no? Poi riconosci la persona e poi sai che è stata uccisa. Come, cioè, chi l'ha sparato? 6 colpi di pistola?
La polizia.
6 colpi di pistola.
Sì. Peraltro, a dimostrazione della serietà della situazione, gli Stati Uniti hanno allentato alcune delle sanzioni al paese per permettere alle compagnie occidentali di attivarsi direttamente per garantire il più possibile una copertura internet del paese, e a questo proposito Elon Musk si è ad esempio già attivato per fornirla tramite Starlink.
Starlink, wow, questo è molto positivo. Stavo guardando adesso se Netflix confermava il blocco di internet, però sembra proprio di sì. Sembra che tuttora non ci sia linea in tutto il paese.
Molto preoccupante.
Ormai sono passati una decina di giorni, una settimana.
Sì. Una settimana, direi sì.
Tra l'altro, sullo sfondo di questa situazione ha fatto molto scalpore anche la decisione da parte di Raisi di non partecipare ad un'intervista che era stata programmata a New York con una giornalista della CNN, se ben ricordo.
Sì.
Perché quest'ultima si era rifiutata di mettere il velo mentre lo intervistava.
Sì, ho visto questo settimana scorsa, verso fine settimana scorsa. Ho visto proprio la foto di lei seduta là.
Esatto.
Che poi, cioè, ma che pretesa è? Cioè, da una parte lo capisco perché, nel senso, al solito mio lo capisco e non lo condivido, ma capisco il suo ragionamento, che è: queste foto, questo video verrà visto in casa poi. E quindi mi diranno, ah, eri seduto con una donna che non aveva il velo. Però d'altra parte, che pretesa è? Cioè, sei negli Stati Uniti. Cioè, cosa vuoi?
E peraltro la stessa giornalista in precedenza aveva messo il velo quando era stata in Iran o comunque in paesi dove è legge metterselo. Quindi non è tanto una presa di posizione, ma semplicemente un riconoscere che qui a New York non è legge, non è obbligatorio, e quindi non lo faccio.
Certo. Oppure se lo mette anche lui. Cioè, se lo mettono entrambi, a quel punto, cioè, è fair game.
A quel punto,
cioè, se lo mette lui, tutti col velo, sarebbe anche una società comunque interessante, secondo me, lo potremmo approfondire.
Tutti coperti.
Tutti con il velo. E tutte col velo, sempre.
Sarebbe
in caso.
Un delirio riconoscere la gente per strada.
È vero, però è tutto paritario, perché non siamo, cioè, le persone brutte, le persone belle, tutti allo stesso livello.
Cancelliamo
le altezze, perché le persone più alte e più basse può utilizzare scarpe.
Potrebbe
più
essere
più
anche
un
rifiuto agli stereotipi di genere, perché anche gli uomini possono mettere il velo. Da quel punto di vista è una cosa rivoluzionaria.
È una cosa rivoluzionaria, quindi molto bene anche l'Iran. Bene, benissimo.
Ottimo.
Si moltiplicano le testimonianze di come negli Stati Uniti sia sempre più difficile farsi prescrivere medicine che potrebbero, da sole in combinazione con altre, aiutare o indurre l'aborto, per quanto l'utilizzo principale sia invece un altro. Ed è solo l'ultima delle conseguenze più o meno volute delle leggi che stanno venendo applicate in molti stati. Uno degli esempi che viene fatto è quello del metotrexato, che viene usato in molte patologie autoimmuni, come ad esempio l'artrite reumatoide. E la gente che va a farsela prescrivere si sente dire che serve una delibera da parte del medico che asserisca che non verrà usata per un aborto prima di poterla ricevere. E ci sono comunque altre medicine che stanno avendo sorti simili, sempre per le stesse motivazioni.
Chi l'avrebbe mai detto, eh? Che sarebbe successo qua? No, nessuno poteva
immaginarlo.
Era imprevedibile. Perché poi, cioè, sto volando. Quando succedono queste cose, prima che succedano e tutti lo dicono, guardate che se impedite di fare le cose legalmente, succedono illegalmente. Ma che? Ma non è vero?
No.
E poi iniziano a succedere. Secondo me possono succedere in tantissimi modi, perché, insomma, la gravidanza è un fatto molto fragile, è un momento molto delicato, quindi interromperla non è difficilissimo. Magari facciano anche dei danni importanti alla donna, alla persona che sta portando avanti la gravidanza. Però non è che, cioè, non è strano. Non...
erano conseguenze del tutto prevedibili. Sì, si
sapeva che sarebbe
successo.
Era ovvio. Ma torniamo lì. Cioè, vuoi aiutare le donne a non doverlo fare per questioni economiche? Perfetto, sono con te. Bene, ma se dici no, non lo puoi fare, che cosa vuoi che accada? Però anche su questo fronte noi ci prepariamo a essere pronti.
Credo.
Prontissimi.
Pronti.
La 194 non si tocca.
Cosa? Non si tocca niente. È il momento della responsabilità, ha detto la futura premier Giorgia Meloni.
Sabato sono annegati almeno 86 migranti provenienti dal Libano, che erano in un'imbarcazione con circa 150 persone. Queste 150 persone erano principalmente o libanesi o rifugiati siriani o palestinesi. Quindi diciamo che purtroppo questa notizia non è molto diversa da altre notizie che costantemente e periodicamente compaiono sulle testate.
Qui c'è anche un discorso, cioè, io non lo voglio fare, però sento questa forza che mi attira. Ad esempio, l'idea di poter gestire queste cose con degli accordi, con i paesi, i blocchi navali, ad esempio dal Libano, con chi lo fai l'accordo in Libano?
Certo.
Che, cioè, sono in condizioni terribili, non c'è accordo che tenga.
Cioè, di per sé l'idea di un accordo non è sbagliata, però deve esserci dall'altra parte qualcuno con cui sai di poter fare un accordo onesto, rispettoso, e che verrà rispettato. Non c'è quella sicurezza, quindi...
Certo, ma e poi anche un discorso di quanto tu sei responsabile di quello che accade nella casa degli altri. Perché se io faccio un accordo con il mio vicino perché non faccia casino la sera, e quello, questo accordo lo fa, cioè, pestando i figli, che cosa ne so se c'è una scemenza? Cioè, e quanto è mia responsabilità e quanto no? Posso dire, vabbè, ho risolto il problema. Bene, non lo so, a me, soprattutto le persone dal Libano in questo momento, dopo che avevamo visto il servizio del New York Times sulla signora che metteva il ghiaccio nel frigo e non aveva la corrente, mm-hmm, faceva calare la chiave dalla finestra perché non poteva usare il citofono per aprire. Cioè, sono situazioni un po' così. Quella signora... E poi sapete cosa mi aveva colpito di quella storia? I magneti sul frigo. La signora che aveva tutti i magneti delle città europee, perché prima era classe media, quindi viaggiava, e adesso no, perché non è più classe media, perché il Libano è nella merda. E mi
aveva
molto colpito.
Ma che ti abbia colpito questo dettaglio. È quasi... È quasi romantico, non so come dire, è così poetico.
È poetico, dici?
Sì.
Perché cerco sempre di umanizzare l'altra cosa e di non respingerla. Perché la prima reazione è respingere e dire, ah, poveracci, ciao. E invece il discorso è, posso essere anche io? Cioè, quella può essere mia mamma.
Capire che può succedere anche a noi.
Sì, sì, che siamo tutti uguali. Sì, tutti uguali, tutti anche vestiti, se vogliamo, uguali, sì. Va nella stessa direzione, questo sto cercando di dire.
Ma dici vestiti di nero?
Il nero è un colore che comunque...
Elegante.
Come vedi, okay. Io anche oggi sono vestito in una maniera...
Ci sta.
Elegante, perché è una questione di eleganza.
Il ministro della giustizia olandese è scampato un tentativo di rapimento da parte della criminalità organizzata legata al traffico di droga. Sono state arrestate...
Olandese?
Sì, il ministro della giustizia olandese. Sono state arrestate 4 persone legate alla criminalità organizzata, perché questo ministro si era fatto promotore di leggi contro il traffico della droga, quindi in contrasto a questo tipo di criminalità, e pare fosse il bersaglio di un rapimento che è stato sventato.
È baorta questa cosa. Molto. Questo si ricollega al discorso che avevamo fatto sulla criminalità olandese legata al narcotraffico che sta crescendo.
Sì.
Cerca di rapire un ministro è gravissimo. Cioè, oh, wow, ok, questo sarebbe molto interessante. Wow, ok.
Passiamo al risico.
Dunque, da venerdì nel Donbass si sta votando per il referendum per l'annessione alla Russia. Il referendum si concluderà domani. Perché se ne sta parlando? Perché è molto importante, ma soprattutto per le modalità di votazione, già dichiarate illegali dalla comunità internazionale e dall'Ucraina, ovviamente, e sulla scia della Crimea 2014. Cosa succede? Che i funzionari armati stanno andando spesso porta a porta a chiedere i voti con delle urne mobili, di fatto, nel senso che vanno proprio lì con le urne.
Molto bello.
La scheda elettorale non si piega, si mette direttamente dentro queste urne che spesso sono trasparenti. In alcune città pare, secondo le testimonianze, poi ovviamente bisogna andare a vedere che cosa è il racconto, che cos'è, però è verosimile, che la popolazione sia obbligata appunto in alcuni posti a farsi sia a trovare in casa sia a votare, e insomma ci sono veramente tante testimonianze di robe violente per cui a volte non è neanche stata data la possibilità di tracciare la X personalmente, ma è solo stata chiesta l'opinione e poi i funzionari stessi hanno messo la X, insomma cose... quasi non democratiche, c'è questa vena un po' fuori dalla democrazia, okay. Diciamo.
Guardiamo il lato positivo, voglio dire, è una cosa molto comoda, mi sembra, cioè vengono direttamente a casa tua, sì, non
certo.
Devi neanche uscire. Cioè,
pensa a tutti i fuorisede felici.
Esatto, abbiamo risolto
esatto.
Per i fuorisede.
Non devi neanche mettere la X personalmente, la mettono loro al posto
bellissimo.
Tuo, cioè è comodissimo.
Quindi potenzialmente puoi anche stare ferma, tranquilla,
esatto,
nella tua sedia, non ti devi muovere, è bellissima.
Astensionismo? No.
È il modo migliore per combattere l'astensionismo. Sì. Siamo stati al 64%. Ragazzi, di cosa stiamo parlando? I mezzi ci sono. Pronti?
E questo si conclude domani, giusto? O stasera?
Sì.
Domani 27, sì.
E quindi è plausibile che domani o dopodomani Putin dica questa è Russia.
Sì.
È quasi certo.
Stiamo stravolando, cioè abbiamo una situazione interessante tra le mani.
Tutto il sud dell'Ucraina di fatto sarà dichiarato parte
sud,
della Russia.
Sì, è il famoso sud e il Donbass, giusto?
Sì. Qualsiasi 4 nuovi oblast.
La mezzaluna dell'amicizia.
Esatto. E qualsiasi attacco nei confronti di quei territori lì saranno considerati attacchi alla Russia, di fatto.
Sì, questa sarà un'altra situazione interessante. Dovremmo, nei prossimi giorni sarà un po' complesso capire di cosa parlare. Nel senso, dovremmo prendere delle decisioni irrevocabili sugli argomenti da prendere.
Mi hai fatto paura.
Vedremo.
Putin, sempre risico, ha firmato sabato una legge che punisce con una pena sino a 10 anni di carcere chi si rifiuta di arruolarsi, perché appunto ricordiamo che la leva militare è obbligatoria in Russia, e sino a 15 anni per chi diserta dopo essersi arruolato. Inoltre ci sono altre pene ulteriori di 3 anni, ad esempio, per chi non eseguisce gli ordini di un superiore, sino a 10 invece per comportamenti particolarmente problematici una volta arruolati. Quindi, niente, dato che siamo in una situazione molto delicata, in cui sono stati chiamati 300.000 riservisti da reclutare, diciamo che Mosca ha gli incentivi, sta dando degli incentivi per arruolarsi. Qua mi è sorto un dubbio, nel senso che non ho tuttora capito se si parli dei riservisti proprio o dei giovanissimi.
Allora, no, non c'è molta certezza in merito, perché nonostante si fosse detto solo i riservisti, ci sono molte testimonianze di come questa cosa non stia venendo rispettata e stiano state chiamate alla leva anche persone di quelle categorie che si era detto non sarebbero non state chiamate. Quindi,
quindi diciamo un po' tutti, diciamo.
C'è un dubbio in proposito, sì.
Ok. Il consigliere alla sicurezza statunitense Sullivan ieri ha detto durante una conferenza stampa che se la Russia dovesse utilizzare armi nucleari in Ucraina, gli Stati Uniti e gli alleati agirebbero in modo decisivo, con conseguenze catastrofiche per Mosca. E il tono che ha usato quindi non si discosta troppo da quello usato da Biden durante l'intervista a CNBC, quella dei 60 minuti della scorsa settimana. E mi sorge spontaneo una domanda: a nome di chi sta parlando Sullivan? A nome di chi stanno parlando gli Stati Uniti? Perché qua si parla degli alleati, eccetera. Mi sembra che questa questione delle armi nucleari riguardi più Stati Uniti e Russia piuttosto che blocco occidentale e Russia, onestamente, anche perché se in questo momento vieni in Italia e chiedi ai politici che hanno vinto le elezioni, io dubito che ti dicano se useranno delle armi nucleari in Ucraina, quindi neanche dici insomma nel mondo, dubito che riceverai un pollicione up.
Ma allora, realisticamente gli Stati Uniti credo siano convinti di star parlando a nome della NATO. Se poi questo sia effettivamente così o meno, resta da vedere. Più che altro trovo rassicurante il fatto che durante l'intervista Sullivan abbia comunque affermato che, contrariamente a quanto viene detto, gli Stati Uniti non stiano avendo problemi a contattare i rispettivi rappresentanti della sicurezza internazionale russa, che comunque i canali di comunicazione siano rimasti aperti sin dall'inizio della guerra, cosa che permette a entrambe le nazioni, insomma, di essere molto chiare le une con le altre sulle conseguenze di un attacco nucleare, dato che, insomma, lo diciamo spesso, una chiara comunicazione di intenti e dei rispettivi rapporti di forza è il primo passo per evitare un'escalation.
Sì, anche io sono d'accordo con voi, credo che stiano parlando a nome della NATO, ma poi in generale gli Stati Uniti tendono a fare questa cosa qui. Anche perché, volendo fare l'avvocato del diavolo, non puoi che fare così. Perché se ogni volta devi chiedere a tutti, devi chiedere a Macron, devi chiedere a Giorgione Nazionale, devi chiedere a chiunque, che si fa? Rispondiamo? Cioè, alla fine ognuno dice quello che vuole dire. Quindi penso che sì, parlino loro a nome di tutti e poi noi ci accodiamo e insomma, vediamo.
Non è il massimo.
No.
Non è il massimo neanche a livello proprio di unità di pensiero. Boh, non lo so, la vedo come una cosa un po' critica, onestamente.
Beh, l'unico momento in cui effettivamente si è dato un passo diverso è stato quando lo si è fatto a livello europeo. Cioè, vi ricordate quando Draghi, ad esempio, aveva alzato la voce, aveva detto sì, però con calma, ste sanzioni, come diciamo noi, lo facciamo come vogliamo noi, perché lì, all'inizio della guerra, febbraio-marzo, erano gli Stati Uniti che stavano iniziando a trascinare tutto, e l'Europa ha puntato i piedi, però lo può fare tutta assieme, ovviamente. Chiaro che facciamo, ognuno dice la sua, no.
Ma passiamo ai Fish and Bits.
È lunedì.
Ci vuole il... Però...
Però è un lunedì speciale.
L'Italia.
È speciale.
Pescami in alto! Ci vuole autarchia qui, non posso... Cosa sono questi termini inglesi? Autarchia.
Ok, sono pronta per affrontare i Fish and Bits. Allora, nella cittadina
pesce
di...
Pesce e pezzi. Pezzi di pesce.
Non ce la faccio così. Te lo dico, io non ce la faccio. Allora,
parliamo dell'italica pesca.
Ad Utrecht, nei Paesi Bassi, hanno creato delle bus stop, ossia delle fermate dei pullman, con una sorta di giardinetto sopra le pensiline per farfalle e api. Questo giardinetto è pieno di piante colorate e compatibili con l'impollinazione, come ad esempio fragole, papaveri e viole. E anche nel Regno Unito ce ne sono già parecchie e si pianifica anche di implementarne il numero. In alcune città come Brighton sono talmente volute che i cittadini hanno fatto delle petizioni per chiederle.
Sì, sono anni che ne sento parlare. Sembra stiano avendo molto successo, siano anche interessanti da un punto di vista dell'urbanistica, insomma, c'è molto più verde, per cui è una buona iniziativa.
Mentre ne stavate parlando sono andato a cercarmele, mm-hmm. E lo so che io sono sempre quello, una bestia su queste cose ambientali. Sono delle pensiline con dell'erba sopra.
Sì, fondamentalmente sì.
Comunque stai banalizzando, nel senso sono create anche con un certo studio, c'è una certa flora al loro interno.
Ma se io sono nella pensilina mi cadono le formiche addosso?
No, più che altro le api, è balordo.
Vabbè, no.
Ti ritrovi le api in ogni pensilina.
Non sono così rischiose, non sono aggressive, cioè non parliamo di vespa o di altro, perché anche lì ci sarebbe tutto un discorso da fare. Però no, non è così pericoloso come potrebbe pensare associando api al fatto che pungono, ma in realtà...
Ma chi le innaffia? E come? Cioè ci sarà un sistema, non
sì.
È che arriva uno con la pompa.
No, ci sarà un sistema di irrigazione.
No, anche lì sì, c'è un certo studio. No, ma io non pensavo tanto al pericolo quanto al fastidio. Però evidentemente se addirittura hanno fatto delle petizioni vuol dire che sono apprezzate da un punto di vista...
Beh, perché è carino, cioè alla fine in generale vedere verde fa bene.
Sì.
Al cuore. No, sono serio adesso. Okay. Effettivamente quando sei in una città che dà risalto a questo aspetto, quindi ci sono le aree verdi, gli alberi, la cosa, effettivamente ti senti meno...
Verissimo.
Chiuso nel cemento, insomma. Mm. Quindi capisco, ce lo capisco.
E poi il tema delle api è molto importante anche perché sono fondamentali praticamente per l'intero pianeta, quindi non è solo verde da un punto di vista estetico, ma è anche un valore aggiunto da un punto di vista di ecosistema e di ambiente.
Indubbiamente.
E anche poi queste cose vanno un attimo curate e quindi le puoi fare soltanto in dei comuni virtuosi che non lasciano il degrado totale.
Sì, non credo sarebbe una cosa vivibile in Italia.
Cioè,
anche perché poi rimarrebbero
sti
ciuffettini secchi nelle pensiline che cadono.
Poi la gente ci lancia le cose sopra.
Esatto.
Non fa. Non ci meritiamo niente, basta. Peraltro ci mettono i pannelli sopra, mettono i pannelli solari, l'ho visto adesso.
Wow.
Cioè proprio una roba...
Aspetta, sopra le pensiline? O sotto il
praticamente
il
c'è
terreno.
Il verde e poi mettono la pensilina nel mezzo e quindi la pensilina il pannello nel mezzo, quindi
anche noi qui a Cagliari ce li abbiamo i pannelli solari in molte fermate.
Sì, infatti quello è positivo.
Sì.
Bisogna solo metterci il giardino attorno e se
e poi siamo, posto.
Siamo nel Regno
come
Unito.
Utrecht, sì.
La Spagna sta pianificando di introdurre dei visti speciali per i nomadi digitali, per i cittadini fuori dall'area Schengen. Quindi, per chi fosse nuovo a questo termine, si tratta di persone che lavorano in remoto, in questo caso per imprese che stanno fuori dalla Spagna, appunto per questa legge, che non è ancora passata. E probabilmente sarà un permesso di residenza per un anno, rinnovabile sino a 5 anni, in base alle singole circostanze. Anche i partner delle persone, i figli e le figlie, appunto dei nomadi digitali, potranno fare domanda e la cosa prevede degli sgravi fiscali, quindi ad esempio per i primi 4 anni si parla probabilmente del 15% contro il nomade 23. Mm. Ci sono comunque già dei paesi che propongono questo tipo di visti, di schema di visti, come la Croazia, la Grecia e la Repubblica Ceca. E niente, l'ho trovato interessante.
Sostanzialmente, facendo un esempio, io lavoro in America da remoto in Spagna e avrei diritto ad un visto per la Spagna, insomma.
Esatto.
Con degli sgravi fiscali.
È un ottimo marketing per nascondere il fatto che è una politica migratoria in ingresso. Stanno favorendo ingresso, però lo stanno facendo smart, digitale, quelle persone lì
che vogliamo. Esatto. Persone comunque con un certo introito,
che poi
producono anche introito alle casse statali.
Sì, esattamente.
Quindi io in realtà la trovo abbastanza smart, per usare un termine coerente.
Ha senso, anche perché la Spagna affronta gli stessi problemi che affrontiamo noi, dal punto di vista della famosa fuga dei cervelli, ma non solo, dello spopolamento in generale. Molto bene, dovremmo farlo anche noi, spero. Questo lo picciamo al governo, al nuovo governo. Secondo me...
un'altra delle cose di cui si occuperanno sicuramente.
Se ne occuperanno sicuramente.
Tra oggi e domani dovrebbe concludersi la missione spaziale DARDO, DART in inglese, partita lo scorso novembre, il cui scopo è impattare contro l'asteroide Dimorphos, di circa 160 metri, che a sua volta orbita un asteroide più grande, Didymos, di circa 800 metri. Il satellite DART dovrebbe impattare direttamente con Dimorphos in quella che viene considerata la prima prova diretta di difesa in caso di impatto ad asteroide, e che dovrebbe però solo rallentarlo, quindi dovrebbe impattare direttamente contro questo asteroide, rallentando la sua rotazione intorno all'asteroide più grande. Noi misureremo di quanto ha rallentato in base a questo impatto, e sapremo fare una valutazione se questo tipo di operazione potrebbe essere funzionale o un'eventuale difesa se un asteroide dovrebbe venire nella nostra direzione.
Wow, cioè, quindi ci stiamo allenando a creare un sistema di difesa globale. La NASA lo sta facendo?
Sì, la NASA credo, ma
galattico.
Wow, fantastico.
Potremmo osservare l'impatto grazie ad un sistema di telecamere italiano, peraltro chiamato Licia Cube, che è stato rilasciato dal satellite 10 giorni fa, e quindi quando questo impatto
che
verrà...
quindi sta volando lì attorno.
Sì, esatto.
Wow,
ma sta volandone.
Molto figo, molto figo. Apprezzo i tuoi tentativi di renderti scienziati. Molto figo, molto interessante.
Ed era
questo
tutto.
Era l'ultimo.
E questo era l'ultimo. Molto bene, molto bene. Quindi grazie per aver ascoltato e ci vediamo dopo con Breaking Italy. E adesso decidiamo di cosa parlare, insomma. Vediamo di cosa si parla in Breaking Italy. Chissà. Pronti?